hanno invitato qui dal salone perché c'era questa ricorrenza dei 25 anni e io ho pensato che era anche un onore per me venire qua a parlarne perché io per il tipo di generazione di cui sono e gli anni che ho visto nascere questo salone e sono ancora qui, vivo e posso venire qui a parlare. Quindi, insomma, diciamo che ho visto abbastanza da vicino, almeno fino a quando non mi sono poi trasferito a Roma, però ho visto questa avventura. E così quando me l'hanno chiesto ho detto ma sì, volentieri. E ho pensato istintivamente di venire qua e dirvi quello che io avevo capito di questi 25 anni, non della vita che è lì, no, del mondo mio, del mondo dei libri che è poi il mondo che avete in questa sala e là fuori. E poi così un po' nella fretta, parlando di cosa avremmo fatto, ho dato questo titolo, Sette cose che ho capito di questi 25 anni. Poi quando mi sono messo a lavorare ho purtroppo scoperto che non ne avevo sette, cioè che non ho capito abbastanza cose. E allora ho detto, vabbè, sei andranno anche bene, non ne avevo sei, cinque mi è parso un bel numero, ma non ne avevo cinque. Che non è bello. Insomma, alla fine facciamo che ne ho tre. E sono le tre cose che ho capito. E quando viaggiando ci pensavo e ho pensato 25 anni e il raccolto è tre cose che ho capito del mondo in cui ho lavorato, sono cresciuto e ne ho combinate veramente di tutti i colori in quel mondo lì, no? Eppure alla fine metti in croce tre cose e pensavo, no? Come poco in realtà noi, non so, stiamo attenti o raccogliamo, com'è difficile comunque, no? Perché tre cose sono proprio poche, sono tre cose piuttosto corpose e adesso le vedremo, però sono un po' poco. Così mi è venuta in mente una cosa breve che mi è venuta in soccorso e che vi leggo, e che è un brano piccolo di un'intervista a uno scrittore francese che pochissimi di voi conosceranno sicuramente, che si chiamava Julien Gracq, che è morto nel 2007 ed era nato nel 1919, quindi uno scrittore francese, di tutto un altro mondo, di tutta un'altra civiltà, diciamo. Scrittore però molto sofisticato, molto brillante, polemico. Ai tempi era uno un po' spaccacoglioni, gli è andato il Goncourt, lui l'ha rifiutato, ha scritto un libro durissimo sulla società letteraria francese. Un personaggio, insomma. E poi, quando lui, già molto vecchio, ha incominciato a diventare un appartatissimo scrittore che non pubblicava più, ma da cui andavano un po' in processione per raccogliere perle di saggezza da questo vecchio, in cui c'era come fosse l'eredità di tutta una civiltà, di tutta un'intelligenza che stava per sfarinare. E una di queste interviste, una volta mi è successo di leggerla, lui era già decisamente vecchio, penso che aveva sicuramente più di 80 anni. E stava lì nel suo angolino e andò un giornalista e gli fece una lunga intervista per una rivista letteraria francese. E a un certo punto questo giornalista gli chiede qualcosa del rapporto suo, di cosa pensava fosse il rapporto dei suoi libri con quello che era con la storia letteraria del suo paese, col mercato, dove si sentiva un po' nella geografia della letteratura francese. Insomma, gli ha chiesto, le ha fatto la domanda tipica, no? Cioè, lei dove si sente nella mappa della. Ed ecco la risposta che diede il vecchio saggio. Una delle peculiarità dello scrittore, che condiziona profondamente la sua opera, mi sembra essere, a meno che non si tratti di un poligrafo più o meno assoggettato alle commesse degli editori, quella di secernere fin dall'inizio una sorta di bolla legata ai suoi gusti, alla sua cultura, al suo mondo interiore, alle sue letture, ai sogni familiari. Una bolla che lui si porta appresso dappertutto, come una stanza in cui vivere, un interno costruito a sua misura, sovente intorno all'età di 20 anni. Una bolla dove lo scrittore ha i suoi riferimenti, i suoi idoli familiari, dove il suo nucleo interiore si sente protetto dalle intemperie e a suo agio. Senza l'esistenza di questa bolla protettrice, non si spiegano, dice Gracq, almeno due cose. La prima è che l'opera di uno scrittore resta nel suo insieme coerente, lungo tutta una vita, eppure in mezzo a un mondo magari scatenato. Per la mia generazione, dice lui, la generazione che ha vissuto nel XX secolo, un mondo fatto per lo più di catastrofi, stravolgimenti brutali, guerre di sterminio e mutazioni accelerate di tutte le strutture sociali, così come del suo paesaggio tecnologico. La prima cosa che non puoi spiegare, se non pensi a questa bolla che lo scrittore secerne intorno a sé, è come faccia uno scrittore a continuare a tessere il suo filo con questa coerenza, no? Mentre fuori guerre mondiali, la Shoah, la guerra fredda, l'atomica, giù il muro di Berlino, ma anche, se volete, la fidanzata che ti lascia, il tuo figlio che non sta bene. No, com'è possibile che si riesca a tenere insieme? Bolla. Secernta, non so il participio come si dice, da secernere, intorno ai 20 anni, dice Grac, no? C'è qualcuno che lo sa come il participio? C'è sempre lui che mi fa la lezione, c'è uno qui che... Tanti però lo sapete, vedete? E questa sarà una delle tre cose che ho capito, poi ve la dico. Secondo, secreta, beh, l'italiano è bellissimo, bellissimo. Secondo, la seconda cosa che si capisce pensando a questa bolla. Senza questa bolla, dice Grac, è difficile anche comprendere una certa indifferenza dello scrittore alle vicissitudini della vita letteraria alla quale si trova mescolato. In genere non è né un grande scopritore di nuovi talenti, né un lettore bulimico dei suoi contemporanei. Si nutre del suo tempo, ma si protegge anche dalle sue aggressioni. Visto a distanza, lo scrittore sembra attraversare la sua epoca come il capitano Nemo in Jules Verne, attraversa gli oceani, affascinato dallo spettacolo, ma sempre al riparo dietro un vetro, al sicuro, con il suo organo, la sua biblioteca, che lascia solo per delle rapide incursioni e discese negli abissi là fuori. E questo, dice Grac, è il prezzo da pagare per assicurare una certa coesione al proprio lavoro. Mi ricordo che quando lessi questa, molto tempo fa, quando lessi queste interviste, lessi queste righe e pensai, guarda come quest'uomo descrive esattamente una cosa che io ho visto accadere. La bolla che tu secerni molto da giovane, che è fatta delle 5-6 cose che sono i tuoi idoli familiari, come lui dice, con una... E lì dentro tu stai, succede di tutto, successo, insuccesso, cambi città, ti sposi, non ti sposi, il mondo deflagra, arriva l'ebook, Berlusconi. Pensa a un uomo che basta dire il cognome e la gente ride. Berlusconi. Pazzesco, cioè neanche più bisogno di fare la battuta ormai. Allora, non per darmi particolari arie di scrittore, però è vero, c'è questa bolla intorno e questo in parte spiega perché ho capito solo tre cose. Stavo nella bolla, dovete capirlo, è già qualcosa che ne abbia capite tre. E vi assicuro che le tre che ho capito vengono molto di più dalla mia esperienza di saggista che non da quella di scrittore. Probabilmente queste tre cose di cui adesso parliamo... Per lo più le ho in mente perché a un certo punto della mia vita ho dedicato un pezzo del mio lavoro a cercare di capire il mondo in cui vivevo, scrivendo i barbari. E allora lì, no, esci dalla bolla perché devi andare a vedere la gente, cioè devi arrivare fin lì e dire ma lei cosa mangia, cosa fa? Ma probabilmente non avessi scritto i barbari o Next o le mucche del Wisconsin, avessi scritto solo i miei romanzi, sarei rimasto nella bolla e oggi sarei qui a fare la relazione intitolata Le zero cose che ho capito di questi 25 anni. Tre le abbiamo però. Prima, io c'ero il primo anno del Salone del Libro, che ripensato adesso era una cosa proprio molto domestica quasi. Era tutto molto più piccolo, c'era molta meno gente, ma era il primo anno di una cosa che non esisteva e io avevo i tardi 20 anni, adesso le date io non sono portato, ma comunque non avevo ancora 30 anni, ma c'ero vicino, direi. E io me lo ricordo perché era una prima volta e quindi come dimenticarlo. E cosa mi ricordo? Mi ricordo che c'erano gli scrittori. Adesso voi qui è un'orgia, no? Ma insomma, io amavo i libri, ne ho letti tanti. Io sono arrivato, credo, a 28 anni senza aver incontrato mai uno scrittore, di quelli che leggevo, eh. Vabbè, stavo molto a casa, non ero uno che usciva molto, le mie fidanzate mi occupavano molto, studiavo. Però, insomma, come vivevo a Torino, che non è proprio un po' piccolino, ma non li avevo mai visti. E io ricordo, ad esempio, di me, insomma, relativamente giovane, che deambulo per questa roba, a un certo punto arrivo davanti allo stand dell'Einaudi e seduti nel sofalino, così, fermi, muti, c'erano degli scrittori. Non ho fatto in tempo, non c'era la possibilità di vedere Calvino, Vittorini. E io mi ricordo Lalla Romano. Ora, Lalla Romano non è che sia proprio una vetta della brava scrittrice, donna intelligente, non era una che leggevo particolarmente, però io mi ricordo l'emozione di vedere Lalla Romano. E me la ricordo, era seduta, e ogni tanto si avvicinava qualcuno, le diceva oh, probabilmente qualcosa di gentile, e lei faceva un sorriso così. E la cosa che ricordo distintamente è che c'erano gli scrittori, e mi ricordo averli incontrati anche altri che invece leggevo, amavano, ma l'incontrare lo scrittore era sostanzialmente nel corridoio, no? E facevi, per dirla semplice, gli scrittori non parlavano. Che io mi ricordo, adesso bisognerebbe qui sentire quelli vecchi come me, ma insomma, che io mi ricordo adesso. Potrei spararla grossa, ma secondo me non c'era neanche un dibattito. Forse qualche presentazione, ma io non ricordo di sta roba. Io ricordo solo di questa cosa, di averli proprio fisicamente lì e ogni tanto di pigliare il coraggio di andare, scusi, volevo salutarla perché io sono un suo grande lettore. Non parlavano, stavano zitti. Ed era una rivoluzione. Guarda che l'invenzione della fiera, allora si chiamava, no, sì, fiera del libro, fantastica, cioè un'ideona, poi ci si è lavorato bene, si è proseguito bene, ma allora veramente era qualcosa di. Allora, una cosa che so di questi 25 anni del mio mondo, che prima noi come lettori non incontravamo gli scrittori e adesso ne facciamo un consumo smodato. Non solo li vediamo, li rivediamo in tutte le salse, da tutte le parti, ma loro parlano, 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 parlano. E questa è una cosa che è successa, non c'era e adesso c'è. Ti affascina capire e dire, vabbè, ma le conseguenze, allora cosa è successo? Le conseguenze sono moltissime. È difficile anche dare dei giudizi, ma comunque hanno cambiato il mio mestiere, hanno cambiato anche il mio hobby, che è leggere. Hanno cambiato questi due gesti qua. Sono moltissime conseguenze, diciamo. Alcune mi sembrano francamente ottime, buone. Vedo soprattutto quelle da parte mia, diciamo, dalla parte del mio mestiere, come scrittore. Però ce ne sono tante, non ve le dico tutte perché è inutile, poi anche voi potete. Però per capire come ci siano cose molto buone e molto cattive, ad esempio. Il mestiere di scrittore c'è una componente narcisistica molto forte e indispensabile. Se tu non sei fondamentalmente narcisista e un po' esibizionista, non fai lo scrittore. Ma naturalmente ai tempi questa specie di tensione narcisistica, che è un'energia anche, veniva completamente soffocata, imbozzolata in un silenzio, perché quando mai loro avevano, non erano delle rockstar, no? Era una cosa molto filtrata, il ritorno di piacere narcisistico era molto filtrato. Una volta una recensione, poi una volta ti prendevi un premio, una volta magari presentavi una cosa davanti a 30 persone. Diciamo dalla mia generazione in poi, noi siamo diventate persone per cui il narcisismo è diventato una cosa molto facile da esercitare. Per noi è abbastanza semplice trovarci di fronte a folle più o meno sterminate. Un mestiere che era solitario, molto protetto e anche un po' frustrante, è diventato un mestiere dalle ampie soddisfazioni fisiche proprio. Così ampie che alla lunga giustamente si è generato un altro tipo di animale, cioè quello in cui il baricentro dell'attività non è tanto scrivere quanto l'altro, cioè andare a parlare di quello che scrive o di quello che scrivono gli altri. Per cui un mestiere che era piuttosto segreto è diventato un mestiere pubblico. dandogli anche una soddisfazione di tipo fisico completamente diversa. Lo dico proprio da parte mia. E questo io lo ritengo positivo, perché è come se avessimo liberato una cosa in noi. Io mi ricordo quando facevo Totem e mi chiedevano: ma perché va in giro per i teatri a parlare? E io dicevo con grande sincerità che una delle ragioni era che in tre serate, perché era in tre serate Totem, io bruciavo tutta l'ansia narcisistica che avevo, e quindi da lì poi per altri 2 mesi potevo vivere sereno, scrivendo, invece che logorarmi in 1000 piccole presentazioni, dibattiti così in radio. Andavo lì, pum, 2000 persone, delirio, applausi, ma tornavo a casa tranquillo, c'avevo più... Mi piaceva, però per dirvi che per noi c'è questo problema del narcisismo, della resa, del ritorno, e questo mondo qui è diverso e per noi l'ha reso abitabile in un modo, secondo me, perfino più sano. Siamo leggermente più sani. Questo lo metto dalla parte delle cose positive. Una negativa, che diciamo un sacco di puttanate. Anch'io qui, sicuro, io cerco di concentrarmi, vi giuro, e poi cerco di parlare poco, però sfogliate i giornali, ad esempio, di questi giorni, no? Il titolo medio di queste paginate sul Salone sono Spatacchini, nome, 2 punti, non sono più i tempi passati, punto. Poi vai l'altro articolo e c'è uno, un poeta, il poeta Parazzi, che dice il dramma dell'umanità stanca, punto. Poi, naturalmente sulla superficie dei media emerge l'aspetto grottesco di tutto questo, ma c'è un aspetto grottesco? C'è. Se voi come fosse un'installazione artistica, adesso girate per il Salone e sentite le frasi di tutti i dibattiti, le presentazioni, le cose, ma solo dei pezzi. Avete un mondo dove non solo il valore delle parole e il valore delle idee è in saldo totale, perché chiunque può dice la sua, no? Ma è proprio il grottesco risultato, perché poi nella forma c'è casino, l'altro ha detto una cosa, allora tu ti incazzi, magari hai bevuto un po', sei stanco, hai dei problemi familiari, cioè, è tutto, è normale, però la somma è veramente ti fa. In Mr. Green io ho citato un esempio di una signora che un giorno si indigna perché sulla copertina di una rivista vede la copertina, quella è una rivista di cultura varia, così, e c'è una star del cinema fotografata che dice col servizio, tipo, non so, Uma Thurman, 2 punti, tutto sulla mia ultima storia d'amore, così. E poi c'è anche, ma abbastanza grande in copertina, il nome di uno scrittore e poi 2 punti e tra virgolette una sua frase. Questo l'ho messo in questo libro, ma io l'ho vissuto. Cioè, una volta sono entrato in un supermercatino del cavolo a Londra e c'era una rivista di molti quelle intelligenti e c'era una star, e poi c'era Orhan Pamuk, che guardate, Orhan Pamuk è uno... A parte il Nobel, è veramente un grande scrittore. Orhan Pamuk, 2 punti, in amore si mente sempre. Cioè, poteva essere qualsiasi cosa, cioè poteva anche essere... ma chiunque. Al posto di Orhan Pamuk poteva esserci qualsiasi nome. Ma non dico Fabio Volo, dico anche Santanché. Allora vedete che non c'è più livello, no? Abbiamo generato anche questo. Una cosa che ho capito che è successa in questi 25 anni. Ci siamo impelagati in sta storia. Non so come uscire, non so quale positivo o negativo, ma certo è così. Guardate che leggere un libro senza nulla sapere di quello che l'ha scritto, forse avendo in mente una foto, è un'esperienza fantastica. Che abbiamo, peraltro abbiamo, ci sono molti scrittori stranieri di cui sappiamo pochissimo, no? È vero che siamo curiosi, è vero che anch'io quando dico ma davvero c'è, ma dai, c'è quello spagnolo, c'è Cercas che parla, cazzo, vorrei andare a vedere. Lo sento, lo capisco questo istinto, ma quanto è più bello aprire un libro senza sapere nulla di lui. Guarda che c'è il rapporto che abbiamo con certi scrittori di cui non sappiamo nulla, che bellezza. Io per anni ho letto i libri di Cormac McCarthy senza nemmeno aver visto una sua fotografia, perché lui è uno molto restio a fare tutto, era molto ritirato. Poi è andato in un famosissimo talk show americano di colpo a parlare
ed essere ritrovato primo in classifica dopo anni che scriveva capolavori assoluti che nessuno comprava. E allora sono uscite un paio di sue interviste, ma prima lui era uno di quelli che accoglieva fucilate i giornalisti. Per cui io ho avuto questo grande viaggio con lui che neanche avevo visto una foto. Che bello. Però è successa questa cosa e noi qui siamo a mollo in questa cosa qua. Seconda cosa che è successa, la seconda cosa che ho capito che è successa in questi 25 anni è una cosa che non è successa. Però per me non so, continua a affascinarmi sta roba. Allora, quando io ero giovane, vuol dire quando studiavo seriamente, cioè quando avevo 20 anni, c'era una parola d'ordine, c'era una profezia intelligente e brillante su cui noi, ai tempi, non avevamo dubbi. E la profezia era: saremmo diventati molto presto, e forse già eravamo, una civiltà dell'immagine. Conseguenza? La scrittura sarebbe avvizzita poco a poco fino a diventare uno strumento per pochi tardomani e forse qualche scrivano, sostituita completamente da un'umanità diversa che avrebbe comunicato, ragionato, esibito se stessa attraverso le immagini. Guardate che ve lo dico seriamente, noi ci credevamo. Io poi facevo filosofia, quindi mi chiedevo se avremmo fatto dei filmati al posto dei libri di filosofia, e intanto studiavo Kant, come tutti i miei compagni. Ma noi poi andavamo a fare gli esami, come la domanda, la città dell'immagine che spiazzeravano. È stata una delle intuizioni e una delle profezie più brillanti. Era stata pronunciata prima che io mi mettessi a studiare seriamente, e io l'ho studiata. Ed era una profezia perfetta, in cui quadrava tutto. E la cosa che noi oggi possiamo dire, dopo 25 anni, grosso modo, 30, è che non è successo. È fantastico. Non è successo. Non solo non siamo una civiltà dell'immagine, ma la scrittura è immensamente più esercitata, frequentata, importante, amata di quanto non fosse 25-30 anni fa. Facciamo un esempio su tutti. Quando studiavo seriamente, a casa mia avevo un telefono con il filo e i numeri. E per telefonare alla fidanzata, prendevo il telefono, mi spingevo nella stanza, chiudevo la porta, c'era il filo che veniva fuori, e mia sorella, che da qualche parte aspettava fuori che io finissi. Ore. Allora, era evidente che non poteva funzionare, era evidente che dovevano migliorarlo quell'arnese lì. Non so chi ha l'età mia che c'è qua, ma insomma, se la fidanzata era fuori della tua regione, c'era anche la teleselezione, un fenomeno avvilente per tutti. Bisognava farlo zero prima, e di solito facevi lo zero occupato. E allora provavi, riprendi. Era evidente che sarebbe migliorato. Era evidente che non si poteva andare avanti così. E io allora potevo immaginare il telefono senza fili. Potevo perfino immaginare un telefono in cui invece che fare crrr, 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 avrei fatto qualcosa di più semplice. Potevo immaginare che dicevo fidanzata e le parlavo. Potevo immaginare, ma perfino, dato che civiltà dell'immagine, che avrei guardato la fidanzata. Ma se mi avessero detto che io avrei scritto in quell'aggeggio, io gli avrei detto, ma va a cagare, ma figurati, la scrittura, morta la scrittura. Noi scriviamo nel telefono. Cioè, i geni di una certa civiltà, che era il futuro, hanno pensato che in questa bottiglia qua si debba suonare il pianoforte. Cioè, due cose che non c'entravano. Perché uno telefona perché non scrive, scrive perché non telefona. A chi è venuto in mente di scrivere nel telefono? Ma che cervello ha? Fantastico! E lì vedete l'irruzione, la forza mostruosa della scrittura. Cioè, contro ogni profezia intelligente, il mondo voleva la scrittura. E da lì la rete, dove si scrive come non si è mai scritto, e le mail, dove si scrive un numero di lettere che nemmeno nel 700, quando non c'avevano un cazzo da fare, e scrivevano tutto il tempo, gli aristocratici, le sondaggerose, eccetera, ma neanche lì scrivevano così tanto. Ma contate le mail che ricevete, poi metteteci, è tutta scrittura, mail, sms, Facebook, Vabbè, lì ci sono le foto, però poi gli piace scrivere, perché è meglio poco da mettere le foto. Poi, cara, sono 20 anni che non ti vedo, scrivete, no? Ma perfino Twitter. Pensate quanto scriviamo. Mio nonno non scriveva così tanto. Mio nonno, quando doveva scrivere una lettera, si metteva comodo, metteva il foglio. Insomma, adesso noi, mentre siamo lì, facciamo tutt'altro, il figlio, che dice, devi lavarti i denti, tu. Questo è molto importante perché vi spiega in parte quello che c'è qui intorno, cioè l'adesione di massa a un oggetto come il libro, che è fatto di scrittura. Se noi avessimo perso l'amore, la consuetudine con la scrittura, qui sarebbe vuoto. Io sarei... Se fossimo diventati una civiltà dell'immagine, vabbè, ci sarebbe il settore libri di fotografia, fine. Ma non è stato così, per cui proprio dal basso si è costruita una specie di abitudine, e quindi amore, diletto, per il gesto di scrivere e di leggere, massiccio e sterminato. Allora qui di solito si alza qualcuno e dice, sì, però, guardi come scrivono gli SMS. Sapete, no? I giovani scrivono così. E vabbè. E questa da alcuni è interpretata come la morte della scrittura. Cioè mi dicono, apparentemente, ma guardi come scrivono, non c'è un congiuntivo. E io lo so che è così, in effetti è così, ma so che non vuol dire niente. Cioè, mi garba, come dicono i toscani, dirvi che un po' si scrive con l'apostrofo e non con l'accento. Smettetela, è molto più bello, perché l'apostrofo è una cosa bellissima, perché ti ho visto poco fa, no? Poco fa, il co se ne va, ti voglio un po' bene, non è un po' bene, è un po' bene. Salvate l'apostrofo. È vero, cioè, molti di voi trattano male sta roba, ma va bene così lo stesso. Però alcune cose, non, N-O-N, non morite, perché non si perde. Ogni tanto, questa meraviglia dei due punti. Perché non mettete i due punti nei SMS? I due punti sono una cosa meravigliosa. Meravigliosa. Che è sta roba di mettere il punto e basta? Mettete anche la maiuscola dopo il punto. Che vi costa? Dai, è così bella la maiuscola. Guardate che concettualmente è bellissima. Poi la vedi, no? Punto, ve lo dico, punto, spazio, maiuscola. Non buttate nel cesso se... E prima del ma, virgola, ok? Dov'è che muore la scrittura nella scrittura degli SMS? Non in queste piccole cose, lì muore una tradizione, un galateo, che è sempre un peccato, però, insomma. Cioè, come posso spiegarvi il fatto che non mi frega se mio figlio non mette congiuntivi e mette poco con l'apostrofo? Non è quello il punto. Il punto è che, comunque, noi scegliamo di scrivere. Guardate che questo per uno scrittore è fantastico. Cioè, noi... Potremmo avere altri sistemi per potremmo tirare sul telefono, di come si faceva una volta, e dire qualcosa, e invece la scriviamo. Poi magari la scriviamo col poco con l'accento invece che la vostra, però scegliamo la scrittura. E sapete cosa scegliamo quando scegliamo la scrittura? Un po' di timidezza. Ti ho visto ieri, eri bellissima, non osi dirlo, lo scrivi. Ok. Ma non è solo quello. È che noi, scegliendo la scrittura, scegliamo un certo rapporto fra quel che esprimiamo e il tempo per pensarlo, che è all'origine della bellezza della scrittura. Cioè ci concediamo il tempo. Perché sei così bastardo? Punto interrogativo. Se fosse al telefono, no, ma scusa, ma perché? Ma tu... Invece decidiamo di scrivere, e da quando leggiamo parte qualcosa in noi che scannerizza il nostro dominio della lingua che abbiamo, la nostra intelligenza, le nostre idee, e confeziona la risposta. Se non l'hai capito, è inutile, continuiamo a stare insieme. Punto. E già più, no? Non ci vengono così al volo, ad alcuni di noi vengono, ma noi, parlando. La scrittura ha questa chance del tempo e della costruzione. Sei sempre tu. Ma sono 25 anni che questo mi servizio. Porca miseria. E anche leggere. È arrivato il messaggio da tuo figlio, leggi subito. È arrivato un messaggio da un amico che è un po' che non vedi, in quel momento lì stai facendo una roba, non lo leggi subito. Cioè è una temporalità diversa, e che è molto vicina alla temporalità del nostro scrivere e leggere libri. Per cui vedete che poi il fatto che voi scriviate poco con l'accento, vabbè, fanculo, ma è che comunque vivete in un paesaggio che è quello in cui io lavoro, in cui uno aspetta di dire una cosa fino a quando non ha trovato le 7 parole che la dicono, come a lui sembra bene dirla, che è una cosa di civiltà grandissima. Altro che morte della civiltà della scrittura e trionfo della civiltà dell'immagine. Pensate adesso per un momento anche solo noi, oggi, il tempo che tutti noi abbiamo impiegato e l'intelligenza per confezionare bene un bel SMS. Guardate, fa una mole, eh? Fa bellissimo. Poi aggiungeteci le mail e ci aggiungiamo le mail. Qualcuno di voi ha un blog, avrà scritto, gli è suonato al salone, e aggiungeteci quello. È vero che poi la qualità, perché siamo di corsi, magari non sono delle cose eccelse, ma è l'amore per il gesto. Abbiamo scelto quel modo lì. E sono sempre lettere che vanno a capo. Quindi, era un mondo che doveva sparire ed è un mondo che è ancora lì. Io riposo su quel mondo lì, io lavoro su questo mondo qua. Voi siete in quel mondo lì, siete qua. Non siete andati alla fiera del mobile oggi, siete andati venuti qua. È difficile che muoia ormai, non muore nel poco l'accento, non muore nelle mail strappate via, che hanno poi sempre però qualcosetta. Secondo me una delle cose che muore, posso dirlo, ecco, lì sì, lì voi ammazzate. E quindi vi dico, ve lo chiedo, fate la settimana di esenzione dagli emoticon, si chiamano così? Le faccine. Ecco, le faccine sono la morte della scrittura e sono la sostituzione all'intelligenza umana della babbeaggine dell'animale. Le galline usano gli emoticon. Proprio perché quello è il tardivo, umiliante, cheap ritorno della civiltà dell'immagine su quella della scrittura. Ma a livelli più grevi e più bassi, una faccina che sostituisce una frase. Ti odio, punto, faccina che ride. Non mandatemi mai un messaggio di questo tipo. Tanto non vi cancello, cioè proprio... Trovate il modo di dire questo. Ma che è questa scorciatoia? Ti odio, faccina. Oh, ci sono dei modi, ragazzi, bellissimi, per dirlo, ma togliete questa faccina e ponetevi il problema. Mi sa che ti odio, 3 puntini. Va già meglio, no? È lavorato. Io leggo e so che non mi odia davvero. Continua per un pochino così. È bello, sono i margini di... Insomma, non si è avverata e quindi la scrittura è tra noi molto di più di quanto fosse prima. Per me è una felicità. È vero che ci sono anche molte più immagini, per carità, tutto vero, ma il dilagare della scrittura è fantastico, guardate, è veramente fantastico. Il fatto che oggi l'interattività sia sullo scrivere. Tu vedi una cosa, pensate che trionfo, vedi una cosa, lei era la città dell'immagine che doveva fregarti, tu vedi la cosa e incominci a scrivere. Hai visto questa cosa? È da sola, no, interattività, bello, profezia data nel vuoto. Io adoro le profezie che vanno nel vuoto perché sono quelle che ci educano a costruire il futuro, paradossalmente. Non è che perché le profezie sballano, allora noi non dobbiamo lavorare sul futuro. No, dimostrano che il futuro è talmente furbo che supera le nostre profezie intelligenti. Quindi è un compito fantastico. La profezia più bella, che la cito spesso, devo dire, Ma la profezia più bella di cui ho letto è questa, è perché proprio l'incarnazione, è come questa qui della civiltà dell'immagine. E questa profezia, intorno al 1870, dei serissimi studiosi inglesi fecero un calcolo logico e bellissimo, calcolando l'incremento della popolazione a Londra, dei trasporti, dell'economia, e stabilirono che nel 1922 Londra si sarebbe improvvisamente incartata a causa della mole indicibile di cacca di cavallo che si sarebbe fermata sulla città. Sapete quando noi, adesso noi leggiamo le statistiche del riscaldamento del pianeta, l'esaurimento del petrolio, cioè nel 2053 finito il petrolio. Ecco, lì dissero nel 2022 Londra si incarterà a causa della cacca di cavallo. Ed era vero, cioè se tu facevi i conti, c'erano tot cavalli, c'erano tot abitanti, l'incremento non è, tutto, quanto cagano al giorno, quanto è grande Londra, bam! Perfetto! Perfetto. Poi hanno inventato l'automobile. Noi abbiamo reinventato la scrittura, che è un grandissimo gesto, bellissimo gesto. Terza cosa che ho capito, 1439, è la più complicata, infatti l'ho capita solo fino a un certo punto. Allora, anni fa, nel 2006, ho pubblicato Seta, un libretto che pensavo che avrebbero letto io, un paio di persone e mia mamma, perché mia mamma. Invece è stato il libro che ha cambiato la mia vita professionale, non la mia vita umana, ma la mia vita professionale sì, perché ha fatto di me un autore planetario e di successo. Adesso non ricordo i particolari, non sono feticista su queste cose, ma Seta arrivò primo in classifica, ci rimase per un tempo interminabile alla volo, alla Gramellini, e non si parlava d'altro che di questo, insomma, sei arrivato in vetta. Bon. Il numero di copie che io ho venduto di Seta quell'anno, oggi non mi basterebbe a superare Del Piero, lo dico proprio francamente. Questo per dirvi una cosa che ho capito che è successa in questi 25 anni. Due punti, vendiamo un numero di libri spaventosamente più alto. Lo so che vi stanno dicendo fatturato di 10 milioni, ed è vero, ma voglio dirvi che quando io ho iniziato, diciamo 25 anni fa, quando è iniziato il Salone, nel 1996, quando io ho scritto Seta, vendevamo molti meno libri. Il fatturato, quando io ho scritto I Barbari, ho studiato il fatturato delle case editrici. Il fatturato delle case editrici era una linea, io ho usato quello della casa editrice americana, ma in proiezione poi arriviamo noi, era una linea ben chiara e faceva così. Abbiamo continuato a vendere sempre di più, sempre di più, sempre di più. Negli ultimi 2 anni, non so se avete registrato il fatto che là fuori c'è una crisi economica bestiale e vendiamo un po' di meno. Ma la realtà dei fatti è che da quando io sono entrato in questo mondo a oggi, forse la cosa più evidente che è successa è che circolano molti più soldi. La faccenda dei soldi non è di per sé importante, ma è curiosa perché è un sintomo. È come la gente si veste, tu puoi capire che gente è. Non sempre, ma un pochino. Come circola il denaro, puoi capire quel mondo lì. Cos'è successo, uno si può chiedere? Sono diventati più bravi a vendere libri? Anche. Ma cos'è successo? Allora, qui si possono avere molte spiegazioni, però quello che ho capito io è questo. Sostanzialmente, negli ultimi 15-20 anni, un grosso numero di persone che non aveva sostanziale accesso al mondo dei libri è entrata nel club, diciamo. Prima non li compravano, non avevano tempo, soldi e librerie a casa. E da un certo punto in poi hanno, come fosse spalancato dei cancelli abilmente, e hanno cominciato a defluire dentro un pubblico che prima non c'era. Naturalmente, quelli che sono entrati, nei Barbari ho ricostruito abbastanza questa storia, chi l'ha letto lì trova la versione, però per dirvi un passaggio proprio base, a un certo punto hanno inventato i tascabili, non esistevano da sempre i tascabili sono un certo tipo di invenzione di marketing. Quando hanno inventato il tascabile, tutti quelli che erano fuori e che non accedevano alla lettura, è come gli avessero detto, spalancate le porte. E per la prima volta, anche nell'editoria italiana, gli Oscar Mondadori, hanno visto dei numeri che non avevano mai visto prima. Per il solo fatto di aver pensato, ma tutti questi libri belli, che li facevano belli perché in casa si mettevano... Se ne facessimo uno brutto, l'idea era venuta non agli italiani, ad altri, ma se facessimo uno brutto che facciamo costare poco, che magari si spaggina anche un po', perde le pagine, ma non importa, che si macchia senza la copertina dura, ma costa molto meno. L'hanno fatto, aperti i cancelli, sono diventati molto abili in questo, il mondo è cambiato intorno a noi, la gente ha avuto per molto tempo più denaro, più tempo libero. A un certo punto, quando è scattato la rete, c'è molta più informazione. Io sono cresciuto, quando ero piccolo, c'era un canale televisivo, mio figlio ne ha 999, molta informazione, quindi stimolo a capire, interpretare, comprare, naturalmente. Ed è arrivata un'umanità diversa in un posto che, credetemi, fino agli anni 50-60 era veramente era il club degli scacchi. Cioè, chi scriveva, chi leggeva erano più o meno le stesse persone, diciamo. Ma era un mondo proprio molto piccolo. Se voi vedete le vendite di Calvino o di Fenoglio, insomma, oggi non dico che un mio allievo della Holden fa un libro e vende quello, però, insomma, erano numeri che oggi non permetterebbero a nessuno di noi di vivere della scrittura. Era un mondo piccolo, un'economia piccola. Allora c'erano piccole librerie, c'era un ritmo lento della produzione, c'era un debuttante all'anno magari, due, tre, e allora attenzione perché ce n'erano tre. Procedeva tutto con un passo piccolo e lento. E poi, quando sono entrati questi qua, che non sono i barbari, sono semplicemente quelli che erano stati fino ad allora esclusi dal consumo per ragioni economiche, sociali, eccetera. Hanno portato i loro gusti, hanno portato le cose che gli importavano nella vita, come è giusto che sia, no? Se gli piaceva il blu, noi prima eravamo in 50, ne arrivano 350, e 350 avevano il blu, le copertine dei libri diventano blu, c'è santo. Quindi hanno portato una loro tradizione, una loro... Io ho cercato di spiegare nei barbari cosa hanno portato e la riassumo qui in due parole. Portavano un'idea di cosa sia l'esperienza e il consumo culturale che potrebbe essere spiegata così. Traiettorie fra punti diversi, non consumo e approfondimento di un unico punto. Loro hanno portato un istinto che era quello di viaggiare fra cose diverse. E quello era il senso, l'esperienza, l'intensità dell'esperienza. E come ho cercato di spiegare nei barbari, questa nuova ondata ha sempre amato e continua a amare i libri che si possono prestare come stazione intermedia di un viaggio che loro fanno. Nel modo più semplice, gli piace il calcio, amano Del Piero, Del Piero fa una pubblicità, bevono l'uliveto, Del Piero fa un'autobiografia, fatta bene perché ormai non si fa male quasi nulla, libro, facesse un film, film. Vedete la sequenza? La sequenza poi si arricchisce perché passa da quello di Ibrahimovic, poi magari scantano un po', arrivano ad Agassi, che invece è un altro tipo di libro, molto più letterario, gli piace, fanno ancora un passaggio allo scrittore che ha scritto il libro Open di Agassi, e questa è la sequenza. Il consumo loro, e che qui posso dire nostro, perché poi siamo noi questi qua nuovi arrivati, è di questo tipo qua. E quindi il mercato è stato segnato da questo tipo di desiderio, semplicemente di piacere. Questo vi spiega perché se voi oggi aprite una classifica trovate cuochi, cantanti, calciatori, giornalisti, casi umani, eroi politici. Sembra grottesco, ma invece è il segno di una civiltà. Nessuno di quei libri può vivere da solo, c'è un prima e un dopo. Sono dei viaggi nel mondo, sono una stazione di un viaggio nel mondo. È un modo di percepire il mondo, guardate, non so se è migliore o peggiore, ma è un modo di percepire il mondo. La La terza cosa che so che è successa nel mondo dei libri, il mio mondo, è questa. Cioè che ha preso il sopravvento un certo tipo di idea di libro, che chiamerei stazione intermedia di sequenze di esperienze che vengono da tutte le parti. Io lo rispetto molto. Mi resta la domanda di capire, ma che conseguenze ha avuto questo? Perché naturalmente quando tu adesso guardi la classifica c'hai un senso di degenerazione, perché dici, vabbè, ma... Io quando guardo la classifica penso sempre a cosa pensa Del Piero. Cioè, Del Piero gioca a calcio, no? A un certo punto fa un libro sulla sua vita, apre il giornale e registra il fatto che il suo libro vende più di qualsiasi libro che abbiano scritto. Gente che da anni lavora, si applica, menti raffinatissime, geni, personaggi stranieri che lui sarebbe, sono sicuro che sarebbe pronto a chinarsi, e si chiederà, ma che cavolo di mondo è questo qua? Cioè, è come se io un giorno dicessi, vabbè, mi metto la maglia numero 7 e scendo in campo. E poi mi fanno giocatore del match e mi intervistano a Sky. Perché sono quello che ha giocato meglio. Cosa direi? Direi, ma che cavolo di mondo è quello del calcio, dove uno come me arriva lì? Cioè, vista da lui deve essere incomprensibile proprio. Chissà cosa pensa lui la sera. Cioè, boh. È visto da me? Cioè, è visto da noi? Che mondo è un mondo così? Non lo so. Vi dico un pezzo, quello che ho capito io. Dovete collaborare, qui, come quei spettacoli teatrali in cui il pubblico deve dire la sua. No, voglio solo che facciate questa piccola cosa. Voglio che alzino la mano, scusate la cosa dalle scuole elementari, alzino la mano chi in questo momento ha ai piedi una scarpa tipo Nike, Adidas, insomma, quelle sportive. Volete per favore guardare la somma? Guardatevi da voi, dato che ce l'ho anch'io, alzo anche, ok? Boh. Bene. Quando io ero piccolo, questo tipo di scarpa serviva, si chiamava scarpa da ginnastica, e serviva per fare ginnastica. Oppure era una scarpa da tennis e si metteva per giocare a tennis. Alcuni casi molto molto elaborati, molto sviluppati, andavano a correre, che allora non usava, e avevano delle scarpe per correre. Tornate a casa, le riponevano nella scarpiera. Alcuni, pochi, fighissimi, si presentavano a scuola con le Adidas. Tu dicevi, c'è ginnastica? No, boh, pazzo. Poi sono arrivati, hanno avuto accesso a quel consumo, che era di pochissimi, di quei fighissimi che già avevano capito allora, poi siamo arrivati in molti, guarda quanti siete, a capire che invece si potevano prendere quelle scarpe e metterle per andare in ufficio, per stare a casa, per andare a presentare un libro. Vedete che entrano? E adesso voi immaginatevi questo. C'erano degli uffici, dei laboratori in cui facevano le scarpe studiando il tennis, la scivolata, dove faceva pressione, quanto doveva essere pesante, il colore, anche il colore importante, l'accio, lo strappo. Avevano tutti gli schemini, i disegni, architetti, studiavano delle scarpe per giocare a tennis meglio possibile. Le hanno fatte e un giorno escono e vedono uno che legge un libro, un fumetto, un giornale con i piedi sul mobile dei gelati. E ci sono le loro scarpe. E cosa può pensare? Dice, ma sono per giocare a tennis. E poi ne vedono due, cinque, dieci, due metri. E quello che io capisca è quello che è successo nel mondo dei libri. Di per sé la tradizione del libro nasce, non alta, perché non avrebbe senso dirlo, ma specializzata. Il libro nasce per ospitare un'operazione molto sofisticata, di grande intensità, o saggistica o narrativa, ma nasce per quello, nasce per la partita di tennis. È da tutto un suo tecnologico svilupparsi per un fine molto, non dico alto, ma specialistico, performativo, diciamo così. Ma a un certo punto il libro è diventato una roba che la gente metteva sdraiata sul sofà. Cioè non per fare la gara, non per fare la partita da tennis, per fare altro, per la vita quotidiana, per fare un altro tipo di esperienza che noi non pensavamo, per fare un'altra cosa. L'astuzia fantastica che voi vedete all'opera qui, nel mondo dei libri, è che il panzone che mette le ASICS da corsa per andare più agevolmente al fast food a riempirsi di double, chicken, bacon, burger, ha scelto quelle scarpe convinto da un testimonial sportivo, perché ce l'ha ai piedi Federer. Adesso voi guardate questo circolo assurdo, no? Uno che non farà mai una partita da tennis si mette nei piedi per andare al fast food delle scarpe che sceglie perché le mette Federer. È la stessa ragione per cui noi qua facciamo passare Mario Vargas Llosa e il libro di cucina. E in certo modo il libro di cucina lo scelgono in base al fatto che Mario Vargas Llosa scrive libri. Il libro è non qualcosa, il libro, oggetto libro, perché il testimonial, lo sportivo, il Federer in quel caso è il Nobel, per dire, no? È una fantastica e di grandissimo fascino situazione commerciale. Come ho spiegato nei Barbari, non bisogna spaventarsi, la prima impressione che si ha è che tutto vada a rotoli. Se tu vedi prima in classifica l'autobiografia di Del Piero, pensi che siamo tutti pazzi. Ma non è così. Non è così. Noi dobbiamo avere la freddezza di capire che, ad esempio, chi ancora interpreta il libro come in origine era, come lo spazio, l'oggetto, atto a ospitare un evento di intensità, di bellezza, di lettura, di anomalia, completamente speciale, non è stato abbattuto dai libri di cucina o dal Del Piero, è lì, ed è sostanzialmente oggi più forte di quanto era sicuramente 30-40 anni fa. È lì ed è più grosso. Naturalmente è meno visibile. E questo è il difetto del sistema. Non si accorge più nessuno di un bel libro. Lo comprano. In genere lo comprano, lo leggono, ci sono un gruppo di lettori che comunque li segue, ma c'è da chiedersi se importa più a qualcuno veramente. Siamo un pochino... Alcuni chiamano questo qualità, che è una parola che a me non piace, perché la qualità... E si chiedono, e i libri di qualità dove sono finiti? Li stiamo ammazzando? La qualità è una cosa diversa. Non so, fare meravigliosamente una cosa orrenda è qualità. Quelli che fanno bene i reality show, chi fa molto bene il reality, è qualità. Non importa che poi ti piaccia, la qualità è quella roba lì, quindi non si può dire che sia qualità. Però è vero, a questo dobbiamo rimanere ancorati. C'è un'idea di libro, che è quella, se vogliamo, originaria, e che riassumerei così. Il far accadere un certo sound irripetibile. Per fermare uno sguardo che non aveva nessun altro sul mondo. E usando la lingua non come uno strumento, ma creandola o mettendola in scena, diciamo. Ecco, far accadere queste tre cose qua in un libro è una cosa che si fa molto raramente, che costa grandissima fatica, che è legata a pochissimi talenti e che oggi è un punto un po' invisibile nel gran mare del mercato che noi abbiamo intorno. Perfino un grande ottimista come me, che ha scritto I Barbari per dire non stiamo deflagrando, ma stiamo passando una civiltà fantastica, sa che stiamo rischiando di far finire sempre più ai margini questo tipo di ambizione, di sogno, di mettere in un libro un suono, una voce particolare, uno sguardo che non ci sarebbe e di cui noi non siamo capaci, articolando una lingua in tutta la sua forza, in tutta la sua potenza. Che si può fare? Il Salone del Libro, secondo voi, cosa fa? Il Salone del Libro, che è una splendida articolazione di energia collettiva, ma sostanzialmente non è la promozione del tennis, è la promozione delle scarpe, non so se lo capite. Rende molto più facile il fenomeno per cui metà di questi qua avevano delle scarpe da tennis senza giocare a tennis. Naturalmente aiuta in questo, perché è il libro, non stiamo parlando di quella cosa là, qualsiasi nome abbia, che è l'accadere di un particolare santo. Il libro, questo è così. Ma se a noi piace quella roba là, cioè come la salviamo? Non col Salone del Libro, ecco. Questo salva un'altra cosa, ma non... Com'è? E io ho sempre solo una risposta a questo, è che quelli a cui sta a cuore quella roba lì, la portino con sé. Se anche solo ognuno di quelli che hanno a cuore un certo tipo di esperienza straordinaria la portasse con sé e in una vita ne generasse un altro, noi non abbiamo nessuna possibilità di perdere quel patrimonio. Se poi ne convince due, siamo al raddoppio secco. Ma la qualità non credo che si difenda con iniziative, con politiche. La qualità nel senso la speranza e la fiducia e l'ambizione. In libri, ad esempio, in cui l'italiano sia una lingua che vedi proprio fuori. Non uno strumento da usare per... Ma una lingua inusitata, che tu ci stai davanti e dici, ma... E la senti respirare in un modo che tu nella quotidianità non puoi fare, no? Questi libri che ti restituiscono la bellezza di una lingua, ad esempio. Scrivere italiano. Non usare l'italiano per dire una cosa, ma scrivere l'italiano. Magari con una storia che è uno sguardo incredibile, che tu dici, ma guarda questo cosa ha visto, effettivamente. Magari con un suono, con una voce, con un volume che solo lui ha. Questa roba qua, non è che la difendi con le fondazioni, con i festival. Secondo me l'unico modo di difendere questo è che chi conosce quell'ambizione, chi conosce quella speranza, la porti con sé. Poi suo figlio se ne accorgerà, un altro se ne accorgerà. Comunque se voi la tenete stretta, nessuno ve la può rubare. Nessun sistema commerciale, nessuna... Questa è la ragione per cui io la tengo sempre stretta e ultimamente quando vado in giro a parlare, per un minuto la metto dove sono lì, sul palcoscenico, la metto lì perché la vedano, la porto con me, fisicamente. So che sembra un po'... però mi piace farlo. E questa è la ragione per cui il sogno di poter mettere un'intensità e un'emozione con una voce, il sound, uno sguardo, e in uno spazio in cui la lingua... Quella roba lì, per cui non ho un nome, però la tengo sempre con me, e anche oggi la tengo con me, e questa è la ragione per cui adesso leggo due pagine, un minuto. Scritte da Fenoglio. Le leggo solo perché sono quello che c'era nel sogno originario dell'idea di libro. Sono quella cosa lì. E nessuno me la porterà via a me, e quindi io sono uno e non morirà, con me non morirà. Qualcuno lo imparerà, tutta la mia vita, uno che dirà, ah, sono il figlio, papà ti ricordi che almeno lui, insomma. È un racconto di due pagine velocissimo. Fenoglio. Nostro padre si decise per il gorgo. Stiamo mettendo delle scarpe da tennis per giocare a tennis. Un'esperienza che non conosciamo quasi più. Io compro quelle da jogging, super raffinate proprio, e vado a comprarle e sono talmente raffinate che naturalmente quelli che me le vendono mi chiedono, fanno quelle domande, tipo, ma lei corre piuttosto in salita? E io le metto per fare le presentazioni dei libri, no? E quindi ho sempre delle risposte molto vaghe. E a un certo punto proprio sbracco e dico, no, guardi, io sono come uno che si compra la Ferrari per andare in prima, perché io, a me piace mi piace la sensazione, così. Allora da lì me le vendono. No? E sono come quelli che entrano in libreria e dicono, c'è un libro con... non so, un anno di solitudine, ma di uno spagnolo. No, perché lo devo regalare. Nostro padre si decise per il Gorgo, fiumi in Piemonte, Fenoglio, fiumi in Piemonte c'erano i Gorghi, e in questi popoli di scarsa fantasia che siamo noi, il Gorgo è uno dei modi per ammazzarsi. Nostro padre si decise per il Gorgo, in tutta la nostra grossa famiglia soltanto io lo capii, che avevo 9 anni ed ero l'ultimo. In quel tempo stavamo ancora tutti insieme, salvo Eugenio che era via a fare la guerra da Abissinia, quando nostra sorella penultima si ammala. Mandammo per il medico di Niella e alla seconda visita disse che non ne capiva niente. Chiamammo il medico di Murazzano e anche lui non le conosceva il male. Non le conosceva il male. Italiano. Scorretto e quindi bellissimo. Venne quello di Feisoglio e tutti e tre dissero che la malattia era al di sopra della loro scienza. Deperivamo anche noi accanto a lei e la sua febbre ci scaldava come un braciere quando ci chinavamo su di lei per cercare di capire a che punto era. Fra quello che soffriva e le spese, nostra madre arrivò a comandarci di pregare il Signore che ce la portasse via. Ma lei durava, solo più grossa un dito e lamentandosi sempre, come un'agnella. Come se non bastasse, si aggiunse il batticuore per Eugenio, dal quale non ricevamo più risposta. Tutte le mattine correvo in canonica a farmi dire dal parroco cosa c'era sulla prima pagina del giornale e tornavo a casa a raccontare come erano in corso coi mori le più grandi battaglie. Cominciammo a recitare il rosario anche per lui tutte le sere, con la testa tra le mani. Uno di quei giorni, nostro padre si leva da tavola e dice con la sua voce ordinaria: scendo fino al Belbo a voltare quelle fascine che m'hanno preso la pioggia. Non so come, ma io capii al volo che andava a finirsi nell'acqua. E mi atterrì, guardando in giro, a vedere che nessun altro aveva avuto la mia ispirazione. Nemmeno nostra madre fece il più piccolo gesto, seguito a pulire il paiolo, e sì che conosceva il suo uomo come se fosse il primo dei suoi figli. Eppure non diedi l'allarme, come se sapessi che lo avrei salvato solo se facessi tutto da me. Qui la consecutio temporum è sballata completamente. Per dirvi che la bellezza d'italiano non è necessariamente la correttezza grammaticale, è la forza. Eppure non diedi l'allarme, come se sapessi che lo avrei salvato solo se facessi tutto da me, tutto sbagliato. Gli uscii dietro che lui, pigliato il forcone, cominciava a scendere dall'aia. Mi misi per il suo sentiero, ma mi staccava a solo camminare, così dovetti buttarmi a una mezza corsa. Mi sentì, mi riconobbe dal peso del passo, ma non si voltò e mi disse di tornarmene a casa con una voce rauca, ma di scarso comando. Non gli ubbidii. Allora, 20 passi più sotto, mi ripeté di tornarmene su, ma stavolta con la voce che metteva coi miei fratelli più grandi quando si azzardavano a contraddirlo in qualcosa. Mi spaventò, ma non mi fermai. Lui si lasciò raggiungere e quando mi sentì al suo fianco, con una mano mi fece girare come una trottola e poi mi sparò un calcio dietro che mi sbatté 3 passi in su. Mi rialzai e di nuovo dietro. Ma adesso ero più sicuro che ce l'avrei fatta a impedirglielo. E mi venne da urlare verso casa, ma ne eravamo già troppo lontani. Avessi visto un uomo lì intorno, mi sarei lasciato andare a pregarlo. Voi, per carità, parlate a mio padre, ditegli qualcosa. Ma non vedevo una testa d'uomo in tutta la conca. Eravamo quasi in piano, dove si sentiva già chiara l'acqua di Belbo correre tra le canne, e a questo punto lui si voltò, si scese il forcone dalla spalla e cominciò a mostrarmelo, come si fa con le bestie feroci. Non posso dire che faccia avesse, perché guardavo solo i denti del forcone che mi ballavano a 3 dita dal petto, e soprattutto perché non mi sentivo di alzargli gli occhi in faccia per la vergogna di vederlo come nudo. Ma arrivammo insieme alle nostre fascine. Il Gorgo era subito lì, dietro un fitto di felci, e la sua acqua ferma sembrava la pelle di un serpente. Mio padre, la sua testa era protesa, i suoi occhi puntati al gorgo, ed allora allargai il petto per urlare. E in quell'attimo lui ficcò il forcone nella prima fascina e le voltò tutte, ma con una lentezza infinita, come se sognasse. E quando le ebbe voltate tutte, tirò un sospiro tale che si allungò d'un palmo e poi si girò. Stavolta lo guardai e gli vidi la faccia che aveva tutte le volte che rincasava da in festa, con una sbronza fine. Tornammo su, con lui che si sforzava di salire adagio per non perdermi d'un passo, e mi teneva sulla spalla la mano libera dal forcone, ed ogni tanto mi grattava col pollice, ma leggero, come una formica, tra i due nervi che abbiamo dietro